pratica Giuntoli, adesso c'è da definire il ruolo del direttore sportivo e poi tutti gli altri.
Lo sento da lontano, il grido della gente. Forza Napoli, Napoli sempre. Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento del nostro programma Forza Napoli sempre, dalle 12 alle 13 ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Gianluca Gifuni in vostra compagnia, c'è Mario Palligiano in regia. Buona settimana, buon inizio settimana anche a Mario Palligiano per quanto riguarda lo sport. Saremo insieme sino alle 13, poi dalle 13 alle 14 arriverà Emanuela Castelli con Marte Sport Live. Peppe Varriale ha avuto le traveggole alla fine del notiziario per le notizie. Se aveva scelto, aveva scambiato il sottoscritto per Emanuela Castelli. Non ho i capelli lunghi e non ho anche altre cose, però insomma va bene così. 0816363633 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Direttore sportivo, da definire la figura, saranno Micheli e Mantovani nella nuova strategia e nella nuova cultura della direzione sportiva varata da De Laurentiis, una novità nel calcio italiano. E poi il sostituto di Kim prende quota la candidatura di Kilman, Max Kilman, difensore centrale del Wolverhampton, 26 anni, 1,94 m, gran bel giocatore che nasce nel calcio a 5 e quindi è uno che sa anche destreggiarsi molto bene negli spazi stretti. E poi Maxin Lopez, centrocampista non di statura elevata, più o meno come Lobotka, può fare l'alternativa a Lobotka o può giocare anche in altre zone del campo. Certo, insieme a Lobotka Maxin Lopez nel Napoli creerebbe, diciamo così, qualche defiance dal punto di vista fisico nel centrocampo del Napoli. Ma questo è solo uno dei nostri interrogativi. Adesso cominciamo con Enzo Bucchioni. Enzo, buon pomeriggio.
Ben ritrovati, ciao Gianluca, un grande piacere.
Ben ritrovato a te. Allora, io prima di parlare del tuo libro, che è in edicola da qualche giorno, è dedicato a Luciano Spalletti, Il Vincente, è una biografia di Spalletti scritta da Enzo Bucchioni, devo dire molto bella e accattivante, però cominciamo per un attimo con il direttore sportivo.
Grazie Gianluca, molto gentile, grazie.
Via Giuntoli, De Laurentiis ha creato un pool. E poi, insomma, la figura del direttore sportivo dovrebbe essere ricoperta dai due addetti allo scout, cioè allo scouting, cioè Micheli e Mantovani, che hanno, diciamo così, visionato negli ultimi anni il maggior numero dei calciatori che poi sono arrivati a Napoli.
Beh, non ci meravigliamo, questo è un ulteriore passaggio, ma conferma quello che sappiamo. Napoli di De Laurentiis, le figure che ci sono attorno, magari Giuntoli è una figura importante, ma non ha portato via tutto quello che ha creato in questi 8 anni a Napoli. Quindi se restano gli altri operatori, diciamo, con le varie funzioni, scouting e quant'altro, io credo che nella testa di De Laurentiis ci sia proprio questo. Faccio anche il Giuntoli, mi propongono i giocatori, poi li scelgo in qualche modo io. Ma perché prima com'era? Io credo che De Laurentiis abbia fatto sempre così. Questo, ma in tutto, no? Non è che è un personaggio al quale possa sfuggire qualcosa o il livello decisionale lo lascia avanti, almeno da lontano abbiamo percepito questo, e credo che questo sia un ulteriore modo di gestire il Napoli, che finora ha dato i frutti e continua su questa falsariga. Non vado a sostituirlo con nessuno, cerco di ragionare mettendomi nella testa di De Laurentiis. Non vado a sostituire Giuntoli, non vado a inserire nessuno, perché questo nessuno farebbe fatica a inserirsi in questo meccanismo. Tolgo una rotellina, me la assumo io con la responsabilità lì, do un pochino più spazio agli altri. Questo è quello che succederà nel Napoli. Il problema è che funzionerà? Io credo di sì, perché se ha funzionato finora. È certo che un personaggio, questo ti può mancare, un personaggio come Giuntoli, che faceva poi anche da raccordo con la squadra, era in panchina sempre, era il confidente anche dell'allenatore, ecco, figure che avvolte in uno spogliatoio sono fondamentali.
Vedi, c'è questa candidatura di Max Kilman del Wolverhampton, che io non conosco bene, devo esserti sincero, come calciatore, un difensore centrale, pare che il Napoli abbia deciso di prendere lui per sostituire Kim.
Guarda, io come te mi fermo, perché anche Kim l'anno scorso cosa dicevamo? Non è che fosse un giocatore che diceva, si hanno preso Kim, bravi, E dico la stessa cosa per questo ragazzo che può aver visto qualche volta, che può andare a vedere su internet, ma non resta che fidarsi, perché se c'è uno scouting che ha fatto bene negli ultimi anni è quello del Napoli. Poi nel passato il giocatore l'ha sbagliato anche a Napoli, non è che stiamo descrivendo la perfezione degli ultimi 8 anni. Negli ultimi tempi le operazioni di mercato sono state straordinarie, quindi io mi devo necessariamente fidare, perché non basta mica vedere il valore di un giocatore o vedere qualche spezzone di qualche partita su internet. Io credo che il Napoli abbia fatto questo lavoro in profondità andando a vedere il giocatore più e più volte, rendendosi conto anche di una cosa: se è un giocatore con le caratteristiche tali da poterlo inserire rapidamente nel contesto del Napoli, cioè deve andare in simbiosi anche con quelli che ci sono, quindi le caratteristiche vanno valutate soprattutto sotto questo aspetto. Io ho una squadra che già funziona, che ha una personalità, che ha un gioco, devo andare a mettere dei giocatori che si possano immediatamente inserire in questo contesto, in questo meccanismo. Quindi fidiamoci dei dirigenti del Napoli di queste cose, sarebbe benissimo, altrimenti non ci sarebbe stato quello che è successo negli ultimi anni.
Senti, l'altro giorno sono stato con Luciano Spalletti, con la famiglia, ai scavi di Pompei di sera, venerdì sera, per una splendida serata per la consegna dei premi Artis Suavitas. E devo dire, insomma, Spalletti ancora una volta è sembrato totalmente integrato nel contesto territoriale di Napoli, tra la gente, da tutti i punti di vista. È diventato un napoletano in tutti i sensi. Tu hai scritto una biografia che è da qualche giorno in edicola. Luciano Spalletti, il vincente, storie, segreti, vittorie, uno scudetto storico e colpi di genio di un allenatore controcorrente. Vorrei cominciare proprio con il controcorrente da te. Perché Spalletti, secondo te, e quello che hai scritto nella tua biografia, è un allenatore controcorrente?
Perché ha un carattere forte, è un carattere che è sempre stato dominante e quindi non è predisposto, o meglio, è predisposto fino a un certo punto ai compromessi. Ci sono delle personalità che sono fatte così, non le cambi. Spalletti non si è cambiato assolutamente da quando ha cominciato a allenare l'Empoli fino alla conquista dello scudetto con il Napoli. È stato questo sotto tutte le latitudini, in tutte le squadre dove ha allenato. È anche la sua forza, a volte è diventato in certe situazioni un limite, perché in certe piazze non l'ha fatto amare, si è scontrato con alcuni giocatori. Ma Spalletti è questo: è facile farsi concavi e conversi, come diceva Berlusconi, accettare delle situazioni che non ti piacciono, forse ti porta anche più avanti, ti dà maggiore gratificazione, però dal punto di vista personale, poi se tiri una riga, io lo sento molto vicino a Spalletti per carattere, forse anche perché ho scritto, perché le scelte vanno fatte nella vita, anche questa scelta di abbandonare Napoli sarebbe stato molto più comodo, no? Per stare lì, godersi tutto il trionfo, prendersi anche soldi, magari non so se l'aumento gliel'avrebbe dato, ma questo altro discorso, per godersi questo più vivacchiare, magari fregarsene anche se poi la squadra non dovesse funzionare come ha funzionato, perché è arrivata a un livello tale che sarà difficile confermarsi anche con Spalletti in panchina, non senza Spalletti, che è ancora più complicato. E quindi cosa fa? Si tira fuori. Chi l'avrebbe fatto? Questa è una scelta controcorrente. Se infatti tutti a dirci, ma come mai vai via in un posto? E perché ha ragionato, perché è arrivato a un certo punto, perché ha paura di magari poi di andarsi a scontrare con il presidente, ha paura poi di deludere la piazza, dove... quindi sono scelte, ma l'ha fatta dappertutto, scelte controcorrenti, anche a Roma, se volete, quando venne via, e poi è stato anche spesso fermo, controcorrente anche per orgoglio, quando l'Inter gli propose una liquidazione, aveva ancora 2 anni di contratto, e lì disse proprio a me, l'ho incontrato a Forte del Marmi, io non gli porto via soldi fino all'ultimo centesimo, ma non per i soldi, perché me l'hanno proposto loro di aumentare il contratto di 2 anni, e quindi non sono stato io andargli a chiedere, quindi per orgoglio non è andato al Milan, ricorderete, pur certo. di dimostrare all'Inter qualsiasi altra persona meno controcorrente, meno disponibile al compromesso, avrò detto vabbè, intanto figlio la liquidazione dall'Inter, vado a farmi la mia esperienza al Milan, un po' di soldi li prendo qua, un po' di soldi li lasciamo, pari. Invece no, Spalletti sta fermo per orgoglio, perché se volete anche per forza personale, devi essere un po' anche avere le spalle larghe per subire questi contraccolpi della tua carriera. Ora intanto lui sta fermo un anno, e chi ce lo dice che fra un anno la magia si riprende. Potrebbe essere anche a 64 anni, non è facile, è vero che viene da un trionfo. Quindi tutto questo è un po' conto corrente, ma anche nelle piccole scelte, se volete, nelle amicizie, a volte il successo ti porta a sradicarti, no? Le radici profonde di Spalletti, che è ancora amico con gli amici d'infanzia, questo rapporto forte che parla di valori. A volte quanti ne conosciamo di personaggi del mondo del calcio che fanno finta di non riconoscerti più quando sono arrivati al successo. Quindi questo Spalletti è un uomo che può non piacere, però se usiamo un termine o abusiamo, un uomo con pregi e difetti, ecco. Però è uno che ha la sua integrità, e questo nel mondo del calcio non è mica da tutti.
Ne riparleremo con Enzo Bucchioni del suo libro Luciano Spalletti, il vincente, da qualche giorno in edicola, e ci sono molti aneddoti ed è un racconto bellissimo, davvero. Ne riparleremo, caro Enzo, più volte nel corso delle prossime settimane.
Grazie, sei gentilissimo. L'incontro con Maradona ve lo consiglio, era il 1988, e per me è quasi un passaggio di testimone, no? Quella sera a Livorno, chissà cosa è successo, le magie del calcio. Spalletti contro Maradona, e quindi ma c'è scritto tutto nel libro.
E c'è scritto tutto, e da lì prende quota lo scudetto di quest'anno, sicuramente, dal punto di vista di una magia meravigliosa.
Chi lo sa, quando con gli occhi strabuzzanti Spalletti, modesto, il calcio dello Spezia, vide sul campo questo ragazzo che faceva delle cose con il pallone che chiaramente non aveva mai visto fare a nessuno, impossibili, e che probabilmente non ha mai fatto più nessun altro nella storia, e lì è rimasto incantato, affascinato, fino a farlo diventare napoletano vero, come dicevi tu, napoletano per sempre.
Grazie Enzo Bucchioni, andate su Instagram, sul suo profilo ovviamente, per conoscere tutto sul calcio e anche di più. Grazie Enzo Bucchioni, buon pomeriggio. Voliamo in pubblicità, vero Mario Valligiano? O no? Quasi. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni al microfono per Forza Napoli Sempre, c'è Emanuela Castelli in redazione che salutiamo, Mario Palligiano in regia. Buondì Gianluca, scrive Antonio il Criticone, così si definisce. Il fatto che vada via il pilastro difensivo, il direttore sportivo e l'allenatore, in passato ci avrebbe fatto passare 3 mesi di depressione. Vabbè, ma adesso non esagerare, 3 mesi di depressione. Qualche perplessità, qualche dubbio, qualche incertezza, ma niente di più. Ma dobbiamo avere fiducia nella società e nel futuro, almeno per le prime 4 partite. Poi possiamo scatenarci con le critiche, no, ma nessuna critica. Io sono sicuro che la sostituzione dell'allenatore, del pilastro difensivo e anche della direzione sportiva porterà frutti tangibili al Napoli, e quindi critiche non ce ne saranno. Vedremo se sarà Kilman del Wolverhampton il giocatore che sostituirà Kim, vedremo se arriverà Maxime Lopez, il gioiellino del Sassuolo, peraltro l'altro giorno a TV Play Carnevali, l'amministratore delegato del club emiliano, è stato chiaro, insomma mi piacerebbe portarlo a Napoli, ha tante richieste Maxime Lopez. Poi cercheremo di capire in che modo potrà essere utile al Napoli di Garcia. Poi c'è Samardžić, che è l'alter ego di Zielinski da questo punto di vista per quanto riguarda il ruolo. Buongiorno Gianluca, bello il messaggio di Osimhen, ci scrive quest'amico. Beh, Osimhen ha dichiarato al portale nigeriano Soccernet: non ho mai visto una città più pazza per il calcio come Napoli, i napoletani mostrano amore a tutti i loro giocatori e ovunque io vada vengo rispettato, i bambini mi adorano, molte persone mi ammirano, mi idolatrano indossando la replica della mia maschera. Non c'è posto migliore che stare a Napoli. Grande Osimhen e grande Enrico Fedele. Direttore, buon pomeriggio.
Ciao caro, ciao.
Ha sentito Osimhen, insomma, parole
balle,
bellissime.
Balle.
Come? Così tante, una dietro l'altra.
Sì, parole di grammatica, di prassi, formali. Poi viene il bello.
Perché lei sa qualcosa?
No, io non so nulla. Come io l'ho scritto oggi su Roma, cosa che penso di chi vorrei.
Lei ha scritto su Roma che addirittura per scrollare di dosso un po' di senso di responsabilità e di pressioni su da Garcia, sarebbe meglio che il Napoli vendesse Osimhen. Perché con Osimhen in squadra Garcia sarebbe obbligato a vincere, senza Osimhen no.
No, ma guarda, allora, siccome le altre squadre si sono impoverite, io dico che con Osimhen lo stravinciamo. Ma se non lo dovessi stravincere a fare qualche può capitare qualche scivolone, allora di chi è la colpa? mamma mia, li mangiamo spaghetti, sia qua e sia là. E quindi si creerebbe un po' di confusione che sarebbe praticamente deleteria. Se invece tu vendi lo stipendio, fai il soldo che devi fare, e l'anno prossimo non sai che succede. Va bene? Vendi lo stipendio, hai sempre una squadra competitiva, proprio per il fatto che ho detto precedentemente, e togli, scrolli da addosso questo peso enorme.
Questa pressione, ragazzi.
Spalletti e la pressione.
È il suo concetto, diciamo così, la sua teoria. Vedremo se trova poi il consenso del nostro pubblico anche.
0816363 per intervenire in diretta. Io per la mia esperienza fino a un certo punto poi lo venderei, io sono abituato così. Ma c'è un altro fatto invece che mi preoccupa molto di questa società, che oramai è retta dal sultano, dal Re Sole, no?
Sultano Aurelio?
Dal sultano, sì, dal Re, sì.
Dica, sultano Aurelio, è bello, dal sultano.
No, sì, è bello. Quindi praticamente tutto io, faccio tutto. E non è possibile che una squadra non possa servirsi dell'esperienza di un uomo di campo. È come se tu praticamente vuoi fare l'imprenditore edile e non prendi un capomastro, che non sarà mai imprenditore, ma è capomastro. Allora, non avere un direttore, avere degli ottimi collaboratori che sono abituati a fare altro, mettere un neofita che praticamente ha il foglio rosa e deve portare una Ferrari, a meno che tu non sai fare l'uno e l'altro, e questo mi sembra eccessivo. Quindi la prima cosa che contesto è questo. E il Napoli ha bisogno di un artigiano, di un capomastro, di gente che conosce il profumo dell'erba, i tacchetti quanti ce ne stanno, il malumore.
E chi
del
è il direttore? Ne individui uno.
Io gli ho fatti due nomi così per farli, perché uno già è stato con lui, che è Massara, e l'altro può essere Tardi.
È stato il secondo di Sabatini rispondo alla Roma, San Massara, quando Garcia era allenatore, 2014-2016.
E contare che ha sopportato l'Odito, figurati, non sopporto pure a De Laurenti, si è portato degli ottimi giocatori, ma questa è per la organizzazione. Da un punto di vista formale, lui sta a posto. Le squadre di Serie A devono avere sempre un direttore sportivo.
Ma De Laurenti si potrebbe collocare in quella posizione Michele Mantovani, due addetti allo scouting.
Non so se siano direttori sportivi. Il patentino ce l'ha il compagno della figlia, e quindi a posto da un mondo di però
tutto
l'affetto. Io me lo ricordo, un discreto, buon giocatore, un buon difensore della Regina dai tempi che era ragazzo, quindi poi adesso non, ma è ancora giovane, era pure bravissimo, però il Napoli oramai è come devo dire, è una MSC. Se il Napoli dopo 17 anni, mi dispiace, cambia l'ete, il mio amico grande uomo che è Nicola Arnone, e prende MSC, ha preso una flotta, una miraglia, e chi lo può portare? È un pescatore,
un comandante, un
questa
comandante.
È la prima cosa, è solo un bel comandante. E poi un'altra cosa che non digerisco, che l'ho detto a te già da qualche anno, non è possibile che il Napoli pensi a tante di queste cose, è il miglior prodotto, i migliori prodotti che noi abbiamo avuto anche ai tempi di Maradona, provenienti dal settore giovanile, è andato alla disfatta.
Quindi, va bene, direttore, si fermi un attimo.
In meno.
Si fermi un attimo, direttore. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità, poi quando rientriamo telefonate allo 0816363. Siete d'accordo con Enrico Fedele, che ritiene che se Osimhen dovesse essere ceduto al Napoli libererebbe di pressioni importanti Garcia, cioè il Napoli non sarebbe obbligato e Garcia non sarebbe obbligato senza Osimhen a vincere lo scudetto, con Osimhen sì, e poi Massara Otare come direttore sportivo eventualmente? 0816363, tra poco con Enrico Fedele. Rieccoci in diretta, Gianluca Cifuni con voi per Forza Napoli sempre, c'è Emanuela Castelli in redazione, c'è Mario Palligiano in regia, c'è Enrico Fedele in diretta con noi. Direttore, buon pomeriggio di nuovo.
Ciao caro.
Un paio di messaggi, ciao. Sentiamoli. Buongiorno
Radio Marte, sono Piero.
Buongiorno Piero.
Sono perfettamente d'accordo con il direttore, che non sbaglia un colpo.
Bene.
Ok? Vediamo se si sono di Osimhen, 130, 140, 150, quelle che sono, perché l'anno prossimo non sapevamo che fine faceva. E nemmeno lui lo sa, Osimhen.
E nemmeno Osimhen lo sa. Sentiamone un altro di messaggio, poi andiamo anche alle telefonate allo 081-63-6363. Sentiamo.
Ciao Gifuri, sono Gasto da Germania. Ciao, cioè Gasto. Quello degli A16 Tarantella.
Ah,
no?
A16 Tarantella.
Ma senti, io vorrei fare una domanda a Fedele.
Prego.
Ma mi può dire il numero del lotto? Visto che tutto sa tutto lui, no? Lo fa vincere qualche cosa, no?
Gasto. Non penso che il direttore abbia dimestichezza
con lotto. Non gli rispondo male.
Sta in Germania.
Frequentatore di Radio Marte.
Sta in Germania.
Deve andare dal mago
Otema,
da questi
Otema.
Maghi di quattro soldi che imboniscono la gente, non persone che da 50 anni fa questo mestiere, non può essere giudicato da chi non sa mai quando pensa un pallone. Continuo a sentire Radio Marte, non ti preoccupare.
Grande Gifuni, vorrei chiedere al direttore se Massara è il vecchio attaccante del Pescara.
Sì.
È lui.
Sì. Era un ottimo giocatore, era un driblomane.
Lo chiede Francesco.
Sì, Francesco era un diploma.
0816363663 per intervenire in diretta. Direttore, che ne pensa di questo Max Killman del Wolverhampton? Bel giocatore, 30 milioni, 40 milioni di euro, non so quanto costa, ma siamo lì. Ma non è un nazionale inglese, pur essendo inglese, perché?
Ah, non c'è non lo so. Non lo so, ma mi sembra tanto, però.
Tanto cosa? 30 milioni?
30, 40 mi sembrano tanti.
Un giocatore che ha cominciato col calcio a 5, questo forse può aiutare negli spazi stretti, o no?
Ma il difensore nello spazio a 5 tu giochi nello stretto per dare la qualità del passaggio, però un difensore deve pensare soprattutto a non far toccare la palla all'avversario, non tanto ad essere bravo nella proposta di gioco.
Allora, questo Francesco scriveva a me se noti da parte tua di alcune reti nazionali le solite critiche al Napoli, che secondo loro si starebbe ridimensionando.
Un momento.
Ma quale ridimensionamento?
Il Napoli perde la guida tecnica e diciamo la guida dirigenziale dal punto di vista sportivo, e questa è una grave perdita. E perde Kim, ma i difensori si possono facilmente. Ora bisogna mettere nelle condizioni il nuovo allenatore di conoscere bene la mentalità dei vecchi giocatori. E poi ci sono delle situazioni sospese. Cioè, Osimhen, Zielinski. Quindi sono tutti giocatori che...
E basta, no poi? E basta.
È Lozano.
Certo.
Allora faccio la domanda all'amico. Una squadra senza Osimhen, senza Zielinski, senza Kim, senza Spalletti e senza
Giuntoli.
Senza Giuntoli è la stessa di l'anno scorso? Sicuramente no. La gente però trova la scappatoia e dice ma lo stesso era l'anno passato. E allora io rispondo, il calcio non è una verità assoluta. Perché l'anno scorso il Milan erano tutti santi, dopo un anno sono tutti diavoli.
Ma fermo restando che potrebbe addirittura migliorare però con i sostituti, potrebbe addirittura anche migliorare.
La stessa cosa voleva fare il Milan.
Certo. Si può migliorare e si può peggiorare.
Come vedi, ma il calcio è una questione di centimetri, la palla dentro o fuori.
Tra poco parleremo di centimetri, direttore.
Faccio un esempio. Ti faccio un esempio pratico.
Perché c'è Crescenzo al telefono, perciò.
Scusami Crescenzo. Se Higuain fa il gol contro la Lazio, noi abbiamo vinto due trofei con Benitez, più andiamo in Coppa dei Campioni.
Sì.
Sbaglia il rigore, Benitez non è più buono e non andiamo in Coppa dei Campioni.
E qualche centimetro ha condannato Benitez agli occhi di qualcuno, ma dei meno avveduti, perché chi è avveduto non può non apprezzare quello che ha fatto Benitez, l'unico allenatore dell'era De Laurentiis a aver conquistato due trofei in due anni con una semifinale di Europa League. Crescenzo al telefono, buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio. Senti Gianluca, vorrei fare le dichiarazioni fatte dal signor Fedele l'11 agosto 2022 nella tua trasmissione.
11, niente di meno, stiamo parlando di 11 mesi fa.
Sì, l'anno scorso e disse: il Napoli è una bancarella del torrone? Non direi, sono i torronari quelli che vendono il torrone.
Vabbè,
che si sono fatti ingolosire e spingono il presidente, sì, a certi suoi giocatori.
Ma l'11 agosto, scusa,
2022,
tutti lo abbiamo detto.
Fedele,
come fai a non dirlo?
Inter e Milan lottano per lo scudetto.
Guarda, tu ti ricordi, quello che ti vuoi ricordare.
Crescenzo, una alla volta, adesso c'è una male fedele.
Quello che ti vuoi ricordare.
Crescenzo, un attimo di pazienza. Crescenzo, un attimo di pazienza.
Perdonami se mi sono.
Crescenzo, un attimo di pazienza, scusa.
E non mi piace quando si vuole sfottere le persone che sono dei professionisti. L'11 agosto l'hanno detto tutti, eppure il sottoscritto. Ma il 2 settembre ho detto: il Napoli vince il campionato con 2 mesi di anticipo. Chiaro? Questo avresti dovuto dire per onestà professionale.
Lo ha detto.
Ma siccome non sei onesto professionalmente, perché chiamate solo perché volete offendere la gente, questo non te lo consento. Devi dire il pro e devi dire il contro.
C'è ancora Crescenzo?
Allora,
Crescenzo, allora, aspetta, fermati. Allora, dobbiamo dire che Enrico Fedele, e ha detto la verità, perché noi andiamo in onda ogni settimana, quindi sappiamo tutto. Da settembre non ha smesso una sola volta di dire che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto, ed è stato il primo.
Un mese sì, un mese no.
Io le sento le parole di Fedele, l'ho intervisto.
Lui disse, il signor Fedele disse, anche con un portiere, con Simeone Raspadori, il Napoli dal quinto all'ottavo posto.
No, io. Stai dicendo delle balle. Allora io vorrei, se Radio Marte ha una registrazione di settembre, di farla sentire a questo signore,
il quale
ha la bocca per parlare, o meglio, per sparlare.
Va bene, Crescenzo.
Sì, lo so dire, perché a volte si può anche sbagliare, no?
No, ma non si discute. Su questo non c'è dubbio che si possa sbagliare. Se avesse quando sbaglia Giovanni, chissà quando ne hai fatti tu. Però l'importante è dire le verità. Le verità. Fino al 20 di agosto.
Sulle sue dichiarazioni.
Scommetto.
La trasmissione di Cicconi.
Noi ti dobbiamo
non voglio avere ragione.
Però c'è un limite,
Che voglio rispondere, infatti, così mi hanno fatto quella dichiarazione di amore per Napoli e lei dice che non è
vero. Ma non è possibile! Allora non essere ingenuo, allora gli dà 10 milioni, gli dà 10 milioni di Laurenti,
saremo a venire, non si preoccupa.
Ma glieli dà, sì o no?
Crescenzo le ha chiesto, glieli dà, Brozovic aveva fatto
una dichiarazione di amore tonale, ha detto che era
poi vedremo
che questo è un mondo dove esiste un solo Dio, che è il Dio danaro.
Lei dice che la Juve, prendendo Paredes,
Crescenzo, mi tolgo una curiosità, ma lei ce l'ha con Fedele in maniera seriale quasi?
No, non ce l'ho, si ricorda tutto
quello che ha detto.
Si crocciola sempre sul fatto da 50 anni che è come tu capisci di pallone, cioè come gli altri, solo lui capisci di pallone.
Ma lui è stato dirigente a alti livelli.
Posso farti una domanda?
Dimmi.
Che mestiere fai?
Io adesso in pensione, sono pensionato.
E che facevi?
Lavoravo nelle Poste Italiane.
Benissimo. Allora, se lavoravi nelle Poste Italiane, sarai un grande competente di poste, come io sono un ignorante di poste,
perché per 40 anni hai lavorato nelle poste e sei molto preparato.
Però nel calcio lo devi vedere per televisione,
e
non parlare di gente che per 50 anni nel bene e nel male, più nel bene è fatto un nome, chiaro? Non parlare
prima di giudicare, bisogna prima avere i fatti, puoi dare una tua opinione,
parlare di una cosa che non capisci nulla.
Va bene. Allora, Crescenzo, ti salutiamo, ci risentiamo nei prossimi giorni. Cercheremo di trovare anche qualche registrazione di settembre, bravo, di Fedele, in modo che va bene. Allora, direttore, è scaduto il tempo, Crescenzo ci ha preso tutto il tempo. Io volevo chiederle, non posso non chiedere di Maxime Lopez, perché anche Carnevali, AD del Sassuolo, ha detto: vorremmo darlo al Napoli, abbiamo molte richieste. Aspetta, mi faccia finire. Mi faccia finire. Abbiamo parlato della sua altezza fisica, della sua altezza, del suo fisico, che è come quello di Lobotka. Allora, è un'alternativa a Lobotka o può giocare insieme a Lobotka nel centrocampo del Napoli in un altro ruolo?
Assolutamente no, tutte e due no.
E che se fa? Il Napoli lo prende e lo mette in panchina se c'è Lobotka?
Un centrocampo fisico, mi senti?
Sì.
Se tu capisci, Spalletti quando è andato a Roma, confessò che lui voleva aumentare il peso e l'altezza dei giocatori.
E lui l'ha fatto quest'anno a Napoli, l'anno scorso.
Questo ti stavo dicendo. Ora, in questi due giocatori che sembrano che si assomigliano in realtà, devi sapere che Lopez ha lanciato Garcia. Garcia lo faceva giocare, essendo un bambino, è una storia, bambino, però è un giocatore che giocava dal centrocampo in su. Poi dopo ha cominciato a fare il regista, perché a differenza di qualità di piede tecnicamente è superiore a Lobotka, qua non si discute,
anche in propensione al gol forse
ha più fatto il rifinitore da ragazzo, e quindi lui si mista bene la palla, la sa sbistare, la sa gestire. Lobotka delle volte la trattiene un poco in più, magari Lobotka qualche volta verticalizza, ma tatticamente nell'uno nell'altro sono giocatori di lateralità, cioè coprono lo spazio quando gli esterni vengono avanti, e questo è un difetto che ha, è l'uno e l'altro, però a me è un giocatore che piace, però avendo già Lobotka vedrei un centrocampo troppo fisicamente, diciamo, carente.
A chi chiede Giorginio come alternativa a Lobotka, che cosa dice, direttore?
Siamo là, Lobotka forse ha qualche chilo in più.
Ma lei lo prenderebbe Giorginio per metterlo in panchina come alternativa alla Lobotka?
Ma guarda, no, non lo cambierei, ti dico la verità, anche perché se uno piglia Giorginio non se lo posso fare.
Anche adesso, insomma.
Cioè,
adesso.
Io dico, il Napoli, se è una squadra, come abbiamo detto, che è una Ferrari, ha bisogno di può capitare con un Alfredore, un influente, una Brunghini. Chi fa il regista del Napoli? Questa è la domanda.
Ah, o Maxine Lopez o qualcun altro.
No, adesso.
Adesso Gaetano.
Io lo voglio bene, dopo. Vabbè. Vabbè, stai facendo cinematografo.
È che c'era Demme prima, adesso.
Non c'è, perciò ti dico, se c'è sta Demme, se lo danno bisogna pigliarlo. Ma forse non mi. Ma io parlo tutto.
No, è certo, ci siamo. E invece l'ultima è su Polito del Bari, come lo vede come direttore sportivo? Gennaro da Secondigliano gliela scrive.
Io lo conosco bene, è uno che capisce di calcio, però ho detto, abbiamo messo uno col foglio rosso a portare una Ferrari, lui è uno che fa la patente B, però ha tutte le prospettive per poter essere poi un conduttore di questa porta. L'esperienza di Bari mi pare bene.
Allora, Gino Ape scrive: buongiorno caro Gifuni, vorrei contestare che il primo a dire che il Napoli vincesse lo scudetto sono stato io il 3 agosto 2022. Bene. Saluti al direttore Fedele, baratto la cena, è la verità, perché lui me l'ha scritto tutti i giorni e io gli devo offrire una cena, non gliel'ho ancora offerta, ahimè, scusami caro Gino. Baratto la cena con due maglie di Radio Marte con le firme del Napoli. Se Gigi Soriano
però
ci
voglio
aiuta.
Dire a Gino, Gino, una cosa è l'enfasi del tipo e un'altra cosa è la razionalità della squadra.
Vabbè, certo. Però insomma, io non so se ti darò.
Però hai indovinato, e quando si indovina è sempre bene.
Facciamo una cosa, diretto, andiamo a cena con Gino Ape, un altro amico, perché devo offrire io, viene anche lei, così ci facciamo una bella chiacchierata.
No, io non mangio, così paghi per te.
No, non mangio, no, perché non mangia? Scusa.
Guarda,
è una pizza, che guarda, hai detto. Una pizza.
Ti costa troppo.
Ma quale mi costa, direttore?
Allora ti do un consiglio, vai dal tuo oste e digli, io veniamo in quattro, però tu fai tre coperti e dividili per quattro.
Va bene?
Queste sono le tattiche alla Fedele, sono grandiose, però sono meglio di Garcia e meglio di quelle di Spalletti. Grazie direttore. Grazie, valiamo in pubblicità, tra poco le ultimissime in casa Castelvolturno. Tra 10 giorni ricomincia la stagione, perché comincia il ritiro, oggi è 3 luglio, il 14 il Napoli sarà già Di Maro Folgarida e ci saremo anche noi, capito Soriani? Sì, l'andremo a fare questa cena con Gino Ape, con Gaetano, che insomma sono i due a cui devo offrire la cena per tutta una serie di motivi legati alle previsioni sullo scudetto del Napoli, e verrà anche il direttore Enrico Fedele. Allora, buongiorno, vendere Osimhen per non dare troppa pressione a Garcia, come direbbe lo stesso Fedele, chiamate padre Lello, scrive Tonio. Sì, perché diciamo, la teoria di Fedele è Garcia con Osimhen in squadra è obbligato, secondo Fedele, a vincere lo scudetto. Per cui, per liberarlo da questa pressione, per Garcia sarebbe meglio vendere Osimhen. È una teoria un po' che può sembrare un po' bizzarra, però forse sotto sotto non lo è, non lo so. Diciamo però, una riflessione su questa teoria di Enrico Fedele va fatta. Chiedo a Gigi Soriani chi c'è, il sindaco di Di Maro Folgarida, Andrea Lazzaroni. Sindaco, buon pomeriggio, ben ritrovato.
Buon pomeriggio a tutti, ben trovati a voi.
Mancano 10 giorni, sindaco, ci dica tutto. Sì. Qui sono tutti in fibrillazione i napoletani, vogliono sapere Di Maro com'è, che cosa è diventato, un castello di Barbie, qualcosa del genere.
Cominciamo a preparare oggi tutta la vestizione del paese, quindi adesso cominciamo a svelare i nostri segretini.
Quindi ci può dire qualcosa, insomma, qualcosina, ecco.
Ma no, niente, stiamo preparando una nuova zona di eventi, nuovo villaggio e, ripeto, la vestizione del paese, che speriamo sia consona al risultato e all'orgoglio di essere campione d'Italia, quindi ci stiamo impegnando.
Che avete messo? Qualche festone particolare, degli addobbi? Ci saranno?
Certo. Cominciamo oggi.
Cominciate oggi. Sarà più colorita del solito, insomma, degli anni scorsi?
Sì, credo proprio di sì. Da domani si comincerà a vedere il risultato.
Senta sindaco, prima di salutarla le chiedo, 100.000 tifosi in 15 giorni che arriveranno da tutta l'Italia e dall'estero, è un dato che si può confermare rispetto a quanto detto in occasione della presentazione qui a Napoli?
Potrebbe essere, quindi noi siamo pronti col piano principale, che è quello appunto di ospitare tutti e di far divertire tutti.
Le amichevoli saranno due, vero?
Sempre due, sì, parlano della Naune
e della Spalla. La Spalla che è in ritiro a mezz'anno.
Così dicono, sì.
Va bene, sindaco, noi l'abbiamo salutata.
Conosciamo già anche la Spalla, che mi ha giocato l'anno scorso con la Fiumonese, quindi conosciamo anche loro.
Ulteriori dettagli magari nei prossimi giorni a ridosso dell'inizio del ritiro, la lasciamo lavorare sindaco, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie al sindaco di Maro Folgarida, Andrea Lazzaroni, direttamente dal Trentino. Antonio, che quando ci sarà la cena a scudetto, io sono prenotato. Non c'è una cena a scudetto perché non è stata varata la cena a scudetto, anche se c'erano molte prenotazioni, quasi 1000 addirittura. Io devo offrire la cena a 2 persone, questa è la realtà e devo essere di parola. Gigi Soriani, c'è Pasquale Tina per caso? Allora, il Milan e Pioli con Leao in campo erano obbligati a rivincere, eppure sono tutti ancora lì, scrive questo amico. Sarebbe bellissima la cena col direttore Fedele e con Gifuni. Va bene, magari la faremo. Sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qua.
Buongiorno, Bruno da Napoli, salve, Bruno. Forza Napoli sempre. Ad onor del vero, il signor Fedele diceva anche che questo era un campionato scadente.
Sì, questo lo avrebbe confermato se l'avessimo chiesto adesso, certamente. Allora, Fernando Pero scrive, carissimo GIF, buongiorno, penso che il direttore Fedele non parli mai a vanvera. Saluti da Mondragone. Cosa ne pensate di Scamacca se dovesse partire Osimhen, scrive Salvatore. Scamacca non può essere, è un ottimo attaccante, ma non può essere un giocatore che vada a sostituire Osimhen. Poi a quel punto, Scamacca per Simeone, io piazzo Simeone titolare al centro dell'attacco, anziché Scamacca, perché per me Simeone è superiore a Scamacca. Ho espresso la mia idea su questo tema. Tra poco ci sarà Emanuela Castelli insieme a voi, però abbiamo Pasquale Tina con noi, il nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Giorgio, buon pomeriggio. Io comunque ti rispondo che spero sia
Osimhen. Hai detto non ti sentiamo
spero
bene.
Spero sia Osimhen l'attaccante del Napoli l'anno prossimo.
Speri sia Osimhen, ma cosa pensi della teoria espressa da Enrico Fedele?
Non l'ho sentita.
Adesso te la ripeto. Secondo cui per Garcia, per il bene di Garcia, diciamo così, per il bene di Garcia, sarebbe
allora
meglio
sì
che Osimhen venisse venduto. Perché? Perché con Osimhen in squadra Garcia sarebbe obbligato a rivincere lo scudetto. Senza Osimhen non avrebbe più quell'obbligo.
Ah, ci può anche stare come provocazione.
Sembra un paradosso, spero, una provocazione un po' bizzarra.
Io spero resti in modo che il Napoli possa giocare anche l'anno prossimo. Tranquillamente. Perché vedi i movimenti delle altre squadre, hai perso sì Kim, ma di sicuro hai con un difensore importante, magari un difensore che non potrà avere le caratteristiche di Kim è unico in questo momento nel panorama. Però se resta Osimhen e mantieni l'intelaiatura di squadra, secondo me sei di gioco.
Ecco Pasquale, non ti sentiamo bene, se riesci a guadagnare una posizione.
No, dicevo, se resta Osimhen poi torno prossimo ma di possibilità di riuscita, e poi non ho nel senso che arriva maxi offerta, è chiaro insomma che le società italiane debbano fare delle valutazioni, quindi Napoli compreso, ricominci con un altro attaccante, però se ci fosse la possibilità di tenerlo credo che ci vorrebbe tenerlo insomma.
Pasquale, riesci a guadagnare una posizione diversa, migliore, perché non riusciamo a sentire quello che dici, va proprio a scatti. Cerchiamo di capire se riusciamo a farlo.
Ora mi senti? Sono
adesso,
aperto,
perfettamente. No, volevo chiudere con Kilman, perché questa mattina anche la Repubblica ne scrive sul giocatore del Wolverhampton, sui 30 milioni di euro il costo del cartellino secondo Transfermarkt, 1,94 m, quindi un bel pezzo di ragazzo, 26 anni.
Sono informato sulle caratteristiche, se vuoi.
Vai.
È un giocatore, un centrale molto alto fisicamente, come hai detto tu, 1,94, per farci capire a chi ci ascolta, è un Botman, quello del Newcastle, meno veloce, ha un gran piede, ha una grande sventagliata di sinistro, è sicuramente meno veloce di Kim, però è un giocatore importante. Ieri di Athletic ha scritto che il Wolverhampton vuole 40 milioni, da quello che risulta a me, il Napoli ha parlato con gli agenti del calciatore per verificare l'opportunità di un trasferimento. Per qualcuno, insomma, sono un po' informato con chi segue i giocatori di tutta Europa, è un pochino più forte delle normali, quindi è un pochino importante.
E costa meno.
Le Normand più o meno anche 40 milioni, insomma, adesso vediamo se il Napoli riuscirà a chiudere una di queste due operazioni. C'è anche Itakura nella lista del giapponese. Itakura però c'ha un problema, come ce l'hanno Osimhen verso Napoli, chissà, c'è la Coppa d'Asia a gennaio e lui gioca con il Giappone, quindi perderesti insomma un altro calciatore. È una valutazione da fare, non credo l'unica valutazione, però è una valutazione da fare.
Va bene Pasquale, insomma il Napoli ha come priorità quello di sostituire Kim, è chiaro.
Adesso come... sì Gianluca, perché Kim penso che nei prossimi giorni sarà ufficiale il trasferimento al Bayern Monaco. Considera che lui credo fino al 7 si è impegnato, fino al venerdì si è impegnato con le attività in presenza della leva obbligatoria, anche se lui mi pare che faccia una sorta di servizio civile in Corea, e quindi poi dopo potrà fare le visite mediche, firmare il contratto, e quindi poi il Napoli dovrà stringere per il sostituto per cercare di averlo già in ritiro. Sarebbe importante provare da subito la nuova coppia centrale, anche se poi l'anno scorso anche questo, lo scorso campionato ha sfatato tutti i luoghi comuni di cui noi parliamo, perché chi mi è arrivato a Castel di Sangro, io c'ero, chi mi arrivò a Castel di Sangro e si aveva a Castel di Sangro.
Questo amico consiglia Arnel Bella Kochap del Southampton, che costa una ventina di milioni, è nato a Parigi, ha nazionalità tedesca e gioca in Premier League nel Southampton, difensore centrale, 21 anni, molto giovane. Forse il Napoli invece per quel ruolo vorrebbe un giocatore con un po' più di esperienza, un 26enne come appunto Kilman o come Lenormand.
Lenormand è già nazionale spagnolo, perché è francese, ma giocarlo a nessuno di nulla. Spagna, ha scelto la nazionalità spagnola, poi vediamo, gioco, perché poi le idee vanno concretizzate in trattative e bisogna capire poi quale trattativa riesci a portare a termine e quale no. Poi è il vero, diciamo, la fase operativa poi nell'acquisto del difensore che sostituirà chi.
Perfetto, nelle prossime ore ci risentiamo, caro Pasquale, buon lavoro,
ciao,
buona
Gianluca.
Giornata a Pasquale
Fina,
nostro inviato a Castel Volturno, e adesso è il momento di Marte Sport Live, arriverà Emanuela Castelli insieme a voi sino alle 14 con un'altra ora di grande calcio e con la voce femminile di Emanuela insieme a voi per tutta la settimana, visto che Dario Sarnataro se n'è andato al mare, dalla tifondista qual è, insomma lui può permetterselo. Allora chiudiamo qui il nostro appuntamento con Forza Napoli sempre, grazie a Mario Palligiano e Gigi Soriani in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto, adesso Marte Sport Live, buon pomeriggio.